Buongiorno a tutti, Dio vi benedica e buona Pasqua!
Dio vi benedica, amati fratelli, un abbraccio a tutti!
Grazie a tutti voi che ci avete inviato il vostro amore e gli auguri per la Pasqua. Dio vi benedica! Giovanni 14, 13. E quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. 1 Giovanni 3, 22. E qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Giovanni 15, da 6 fino a 8. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. 1 Giovanni 5, da 13 fino a 15. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di aver le cose che Gli abbiamo chieste. Luca 11, 9 e 10. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Matteo 21, 21 e 22. Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se avete fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Giovanni 14, 14. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Efesini 3, 20 e 21. Ora colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Lode a Dio, grazie a Gesù che con la fede possiamo superare tutto e essere vincitori in Cristo. Ciao Giuseppe.
Ciao, buongiorno, gloria a Dio, buona Pasqua, buon Gesù, buon Spirito Santo.
Amen, 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 amen e amen.
E buona felicità e gloria al Signore. Scusa amen. Se è poco.
Ah, è bellissimo, non è poco.
Allora, sei felice benedetti. O felicissima stamattina? Come ti
felicissima
trovi?
Felicissima e felice.
Allora, sei più felice o più felicissima?
Tutte e due.
Tutte e due.
Tre volte.
Ok, tu Andrea?
Lo stesso.
Lo stesso. E lui è un uomo di poche parole. Se lui taglia corto. Dora, cosa ci racconti?
grazie a Dio.
Tu sei appena tornata,
sì,
da un viaggio di evangelizzazione che sei andato con una piccola squadra. Chi eravate?
Io, Adi e tuo figlio grande, Gabriele.
Gabriele. Quindi eravate in?
Tre.
In tre. Solamente in tre, ma nella scuola quanto eravate?
Ah, sì, nella scuola siamo stati in cinque.
Oh, quello io volevo parlare della scuola. Quindi avete evangelizzato una scuola cattolica, giusto?
Sì.
Che c'erano, e li avete evangelizzati, gloria al Signore, c'erano...
1000 studenti.
Mille.
Sì.
E gli insegnanti quanti erano?
Come 50.
Una cinquantina di insegnanti.
Sì.
Avete fatto poi una seconda riunione solamente con gli insegnanti, no?
Sì.
Gli venite di nuovo il microfono per evangelizzare. Cosa ti hanno detto? Parlaci.
Mi hanno chiesto di dire qualcosa agli insegnanti e mi hanno passato il microfono così all'improvviso, io non lo aspettavo.
Non è la benedizione che la nostra chiesa le donne non tacciano?
Non lo so, dici tu.
Dipende, a volte una benedizione, altre volte no.
Io penso che se Paolo fosse qui, San Paolo direbbe che la donna non taccia in chiesa.
Perché, dipende cosa dice.
Ma sai, in Ecclesiaste capitolo 3, Coulette per i cattolici, e dice c'è un tempo per parlare e un tempo per state zitta.
Sì.
Cioè, quindi non è sempre silenzio.
Ma dobbiamo sapere la differenza, Giuseppe.
È logico, Paolo parlava ai Corinti, la donna state zitta in chiesa, perché lì le donne avevano la bocca grande. È logico, però vedi ai Galati, Galati 3:28 ha detto non ce n'è maschio né femmina, quindi la donna può parlare, non è bello?
Sì.
Siete contenti che potete parlare,
sì,
sorella?
Di Gesù, sì.
Okay.
Parlare di Gesù.
Quindi, e poi Atti 2 dice: verserò il mio spirito, le sue figlie, le figlie, i servi, le serve, e profetizzeranno. Come fanno a profetizzare se devono stare zitte?
Sì.
Quindi, come vedi, Paolo parlava ai Corinzi. Amen.
Amen.
Quindi sorelle, non statevi zitte, non statevene zitte in chiesa quando lo Spirito Santo vuole parlare attraverso di voi, vuole glorificare Dio attraverso di voi, vuole evangelizzare attraverso di voi, amen, vuole sgridare il diavolo attraverso di voi, vuole guarire ammalati attraverso di voi. Amen.
Amen.
Angela, te? No, aspetta, chi sta parlando?
Io.
Dora. Allora, vai,
sai che il diritto di parlare è anche una responsabilità, perché devi essere attento a cosa dici, perché tutte le parole che escono dalla bocca sono analizzate da alcuni ascoltatori, ogni parola.
Sì, qualcuno ci ascolta col fucile, cannocchiale e dito sul grilletto, se sbaglio una virgola, falso profeta! Ma sai, questo è un motivo di orgoglio, perché dice se vivrete pienamente in Cristo Gesù soffrirete persecuzione.
Amen, amen.
Quindi sono, c'è solamente una categoria che non viene perseguitata, sono i morti. Hai visto mai un cadavere essere perseguitato?
No, mai.
Quindi se non porti frutto il diavolo ti suona il violino e fate dormire meglio in qualche chiesa dormitorio. Però se tu tiri fuori alzi la testa dalla trincia e cominci a sparare, cosa fa il diavolo?
Comincia anche lui a sparare.
E se salti fuori dalla trincea vai all'attacco?
Continua a sparare.
E se salti reticolati del nemico e cominci a tirare bombe dal Vangelo?
Ti spara.
Fugge.
Capito? E cominci a accusare, tu qua, là, tu non hai spaccato il pelo dottrinale in quattro, l'hai spaccato in 4:30, e tu non conosci il colore della barba di Metusalemme, parliamo, litighiamo, discutiamo sulla Trinità, basta che litighiamo. Guarda, se tu vai in internet, sai che adesso dovrebbero cambiare il nome, deve chiamarsi Intercaos. Cioè, non importa cosa, stavo dando un'occhiatina in internet e sono spaventato, la pepa, perché c'è qualcuno che mi ha mandato, c'è uno che vi sta mandando insulti alla grande, dicendo che siete del diavolo, questo, quell'altro. Sono andato in internet, ho guardato il suo nome, ti interessa il nome?
No.
Non ti interessa il nome?
No.
Cioè noi evitiamo di fare nomi anche per eleganza. E ho guardato questo qui, ed era lì alle prese, stavo litigando con tutti questo. Chi lo accusava di questo, lui accusava loro di tutto, un caos totale. E ho visto nello spirito, ho guardato nello spirito, c'era uno che moriva dalla risata, chi era?
Il diavolo.
Il diavolo. Missione compiuta, sono lì a zannarsi come cani, invece di predicare il Vangelo.
Sì, è vero.
Vai.
Sì.
Allora siamo andati, io, Adriani, i tuoi tre figli grandi, a evangelizzare in questa scuola cattolica che abbiamo fatto... il teatrino del Vangelo nella chiesa due mesi fa.
Uh-huh.
E il prete ha detto, c'ho anche una scuola, volete venire per Pasqua a fare il programma per i bambini? Allora abbiamo detto, sì, come no? Allora siamo andati e c'erano 1000 bambini dalle 7 anni fino a 17.
Scuola privata cattolica.
Cattolica,
questa.
Sì. Uh-huh. Allora sono stati 1000 studenti da 7 a 17 anni.
Gloria al Signore.
E abbiamo fatto il teatrino del Vangelo che parla di Gesù, no? Di come il Signore vince al male. E parla delle tentazioni del mondo, anche le droghe, i videogames, tutto quelli che i ragazzi passano, no? Allora, alla fine, tutti, ma tutti in coro, a voce alta, hanno pregato per ricevere Gesù nella loro vita. E il Signore mi ha aiutato a fare una preghiera speciale, non solamente, oh caro Gesù, bla bla bla, due o tre parole, sino un minuto di preghiera.
Gloria.
Di dedicarci a Gesù.
E tutti pregavano con te?
Tutti,
Gloria.
Gli insegnanti e anche tutti i bambini,
Gloria,
piccoli
Signore.
Fino a grandi.
Alleluia.
È stata un'emozione straordinaria pregare con tutti loro. E dopo il programma ci sono avvicinati due ragazzini di 6 anni. E così, con una voce piccolissima, pianissima, mi hanno detto: Signora, io pianto. Ho sentito il Signore. E io ho una Bibbia nella casa, incomincerò a leggerla.
Wow.
E aveva 6 anni.
Gloria al Signore. Immagina che evangelizzazione, il territorio vergine, mille ragazzi che ci saranno, ci sono un milione di demoni cercando di prepararli per il marchio della bestia.
E dopo ci sono anche avvicinati due ragazzi di 15 anni che mi hanno detto: noi siamo evangelici. E erano scioccati, ma come mai siete venuti qui? Perché noi sentiamo e abbiamo visto che non è così un teatrino semplice, no, cattolico, ma è un teatrino, parla di 666, che parla dell'Apocalisse, allora voi chi siete? Come mai siete qui?
Gloria,
no?
Al Signore.
Allora l'abbiamo evangelizzati, sapevano, sai, non importa la religione, siamo qui per evangelizzare a tutti.
Quindi loro pensavano che eravate evangelici?
Sì.
E voi gli avete detto?
Che non abbiamo nessuna religione, Gesù è la unica nostra religione. Allora sono stati scioccati, ti dico la verità, tutti e due, no?
Sì, perché se non sei cattolico sei evangelico.
Sì.
Però c'è una terza religione, si chiama cristianesimo.
Amen. E erano molto contenti, allora io li ho evangelizzato anche così individualmente a loro, dicendolo loro come evangelizzare. Non con questi muri di religione, no?
Vieni la domenica a sederti con noi, c'è una panchina vuota.
Allora è stato bellissimo.
Gloria.
Una esperienza di evangelizzazione bellissima.
Beh, poi anche la testimonianza, che senz'altro c'erano molti evangelici dentro, perché anche gli evangelici vanno nelle scuole cattoliche perché sono meglio di quelle pubbliche.
Sì.
Testimonianza nel senso che tu che sei una donna guidavi tutto il gruppo.
Sì. E anche i preti, c'erano due preti lì seduti nella prima fila, hanno pregato a voce alta insieme a me per ricevere Gesù, per dedicarsi a Gesù.
Quindi basta parlare cattolicese e i cattolici ti ascoltano, parli l'evangelistichese, il protestantese, il pentecostolese, il testimone di Geovese e li porti a Gesù Cristo. Amen.
Amen, amen.
Chiesa, ci interessa a noi delle religioni create dagli uomini, a Gesù, al Vangelo. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi mille ragazzi hanno pregato per un minuto insieme
sì,
a te.
Sì, è stato bellissimo.
Poi mi ha raccontato di un insegnante che piangeva?
Oh sì, la segretaria del direttore piangeva, ma she was shaking.
E tremava anche.
So much.
Ha avuto un'esperienza dallo spirito.
Yes, and then another teacher, e dopo un'altra insegnante.
Sì, perché i cattolici non predicano molto, non c'è praticamente niente del battesimo Spirito Santo, no?
Sì.
E quando la presenza del Signore è forte, basta che aprono il cuore, Spirito Santo entra.
Sì, abbiamo pregato Gesù, riempimi col tuo Spirito Santo.
Amen.
Liberami da qualsiasi male.
Qualsiasi spirito.
Sì,
qualsiasi.
È stato bellissimo.
Gloria, gloria, Signore. Angela, devi dargli un bacione a sta ragazza. Brava Dora, siamo.
Grazie Gesù.
Il Signore è contento di te, credo. Grazie, di poter Gesù. Interpretare e non credo di sbagliarmi.
Ma
Signore,
voglio dire qualcosa agli ascoltatori, che io nella mattina avevo delle battaglie spirituali, mi sentivo male.
È logico, il diavolo mica gli piaceva
e
cosa.
Allora ho detto: Signore Gesù, per fede voi ti obbedisco.
Obbedisco.
E il Signore è stato lì con me. Even if I was feeling bad.
Anche se ti sentivi male?
Però nel momento che ho obbedito e ho preso il microfono e ho cominciato a evangelizzare, tutti i miei timori, i problemi, la battaglia sono svanite. E il Signore, lo Spirito Santo è stato lì.
Sì,
ma
questo
solamente il Signore.
L'ho sempre visto io. Quando fai la cosa giusta, il diavolo spara.
Sì.
Quindi mai meravigliarsi delle pallottole che ti colpiscono, dubbi, le paure, queste sono le pallottole del diavolo, dubbi, paure, scoraggiamenti, accuse, che sei del diavolo, voi che religione siete, siete autorizzati a predicare Gesù, in quale cimitero, voglio dire, scuola biblica siete stati, capisci, sempre così, ma questo io sono più di 40 anni che ci ho fatto l'abitudine, va bene? Adesso le pallottole rimbalzano sulla mia pellaccia e i dubbi, le paure e le accuse non penetrano più, c'ho lo scudo della fede.
L'incoraggiamento per i fratelli che vuole dire che se obbediamo, lui ci aiuta, lo Spirito Santo sta là per aiutarci.
Amen.
Anche se non ci sentiamo.
Amen. Infatti c'è stato un uomo che è morto, no? È morto, cioè, per un tempo, è andato in cielo. E in cielo c'era un angelo che, questa è una storia vera, che lo ha portato in giro per il paradiso, gli ha fatto incontrare dei santi, gli ha fatto incontrare degli angeli, e poi gli ha fatto vedere il trono di Dio, e poi ha incontrato Gesù. E allora questo uomo alla fine ha fatto una domanda all'angelo che lo guidava, e dice, e dov'è lo Spirito Santo? La Trinità, no? E l'angelo, con tono di rimprovero, gli ha detto, ma è sulla terra, non lo sai che è sulla terra, che Gesù ha detto, se io non vado via lo Spirito Santo non può venire.
Amen.
Quindi lo Spirito Santo è sulla terra. Mm-hmm. Alleluia.
Amen.
Lo Spirito Santo è l'onnipresenza di Dio.
Amen.
Com'è che Dio è onnipresente? Tramite lo Spirito Santo, ma Dio è seduto sul trono.
Amen.
In cielo, va bene.
Amen, amen.
Angelina, cosa ci racconti?
Il Signore ieri ci ha aiutato anche a visitare delle famiglie bisognose, per portarle un po' di aiuto prima della Pasqua, un po' di alimenti, cibo, anche molto latte e formaggio che abbiamo fatto qui in casa.
Ma Dio benedica la mucca che abbiamo, è una meravigliosa mucca, sembra più pecora che mucca,
sì.
È un ruscello, una fonte di latte,
sì.
E anche, gloria
vero,
al Signore,
sì.
Anche Deborah è andata a distribuire latte a destra e a sinistra.
Deborah è andata a distribuire anche alimenti e cose che hanno bisogno.
Anche ai vicini.
Anche vicini.
Sì, si è presentato con 5 litri di latte alla fruttivendola qua e dice questo per, poi è andato dall'ospizio e due ospizi, no?
Sì.
È andato a distribuire all'ospizio 10 litri all'ospizio, 10 litri alla scuola.
Yeah, yeah, yeah.
E qui adesso abbiamo la fonte dell'acqua e del latte. Quindi siamo in grado di regalare latte, formaggio.
È una benedizione essere in grado di dare, di dare.
Gloria al Signore, perché adesso abbiamo più latte e formaggio del necessario e quindi
sì,
dobbiamo regalarlo. Non è bellissimo?
Amen.
Gloria al Signore.
Amen.
Volevo chiederti riguardo la Pasqua, il Signore ti ha dato un messaggio bellissimo che l'ho letto 5 minuti prima del programma.
Sì, esatto, sarà pieno di errori, se potessi leggere tu quando arriva il messaggio.
Sì, lo leggiamo adesso perché tutto è cominciato con una domanda da parte di Nikki.
Vedi un po' si riesce a capirlo perché non ho avuto tempo di correggerlo.
No, va bene.
Tu hai già dato un'occhiata, riesci
sì.
A barcamenarti.
No, mi aiuti tu se faccio sbagli. Allora, Nikki ha chiesto. Nelle chiese cattoliche viene distribuito ramoscelli ulivo. Il dubbio è per caso un feticcio religioso? La Pasqua la festeggiate? E se sì, come? Dio vi benedica.
Infatti le sorelle mi chiedevano, Giuseppe, un messaggio di Pasqua. E non mi dicevo, ma niente, buona Pasqua. E stamattina ho aperto il computer, ho dato un'occhiata un pochettino al programma e questo Nicky mi è saltato proprio davanti, così. E ha detto, oh, cos'è che chiedeva Nicky? E allora, fammi correggere un po', fammi questa, mettere una nota qui là. E non riuscivo a smettere. Non riuscivo a smettere. Proprio uscivo come una fonte. Ed eccolo qui, adesso ve lo leggiamo, un piccolo messaggio di Pasqua, che
sì.
Lo leggerai tu per favore.
Okay.
Allora, comincio con Nicky. Cos'è che Nicky chiedeva dell'ulivo, no?
Chiedeva dei ramoscelli ulivo. Ha chiesto se è per caso un feticcio religioso e come festeggiamo la Pasqua.
Ok, bene, è certo che nelle religioni, cioè, sai, qualunque oggetto può diventare un feticcio, no? Una statua di Gesù, qualunque
sì.
Cosa, capisci? Infatti c'è una sorella che ha avuto un sogno di una statua, che un fratello che...
Un fratello che lo leggiamo dopo.
Lo leggiamo dopo, che infatti mm-hmm. si è avuto un sogno che si è spaccato questa statua che è della Madonna.
Sì.
Ed è uscito qualcosa, poi lo leggiamo dopo,
sì.
È uscito uno spirito. E vabbè, lo leggiamo dopo questo.
Sì, sì.
Allora, guarda, Dunque, l'olivo è un feticcio, diciamo, non ne facciamo un idolo, capito? Dice, noi festeggiamo la Pasqua, ma non ne facciamo un idolo neanche di questa ricorrenza. È sempre bene di seguire le tradizioni, quindi noi onoriamo la Pasqua, certo, però noi seguiamo le tradizioni dal paese dove ci troviamo, quindi non cerchiamo di offenderli a proposito, come per esempio fanno i testimoni di Geova, certi evangelici per i quali il loro stile di evangelizzazione consiste nell'attaccare la concorrenza religiosa, nel loro caso attaccare i cattolici. Quindi il messaggio principale di Geova non è tanto innalzare Cristo, ma attaccare i cattolici. Il che è, dammi una scrittura, Atti 17, per favore. Guarda. E quindi non si può andare a evangelizzare criticando, ma si va a evangelizzare edificando. Quindi appunto tutti questi predicatori, grossi nomi su internet che ho visto, non fanno altro che attaccarsi a vicenda, tutti a cercarsi il pelo nell'occhio uno dell'altro, e stanno sprecando i loro talenti e la loro vita, okay, attaccandosi gli uni gli altri, cercando di demonizzare quel predicatore, quella religione, invece di innalzare Gesù Cristo. Se vuoi combattere contro il diavolo, non devi combattere contro una chiesa, un cristianesimo, i cattolici o i protestanti, ma devi innalzare Gesù, e ci penserà lui dopo. Atti 17:16, Angelina.
Dora, leggi tu.
Ok. Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo spirito li si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli.
Vai anche 17, sì.
Ok. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano.
Ok, quindi Paolo gli si inacerbiva lo spirito a vedere la città piena di idoli. Infatti i fratelli dicono, ma l'olivo è un idolo? E oppure vai in una chiesa cattolica piena di statue? Allora, noi vediamo qui i giudei, come i protestanti e gli evangelici di oggi, qui in questa storia di Paolo in Atti 17, che era ad Atene, vedeva questi idoli e si inacerbiva. A quel tempo lì, i giudei del tempo che erano lì, ok, come ripeto i protestanti e evangelici di oggi, prendevano orgoglio questi giudei nel ostentare la loro superiorità religiosa. Capisci? Oggi, per esempio, i protestanti si sentono superiori perché loro non hanno statua. Però in questo modo questi ebrei, questi giudei, si rendevano odiosi a tutti, ed era molto più difficile per loro di farsi amici di questi pagani greci e per poi convertirli a Cristo. Però vediamo invece lo stile di Paolo. Cosa fa Paolo ad Atene? In che modo lui faceva breccia nei cuori di tutti per vincerli poi a Cristo? 1 Corinzi 9:20 cosa dice? Con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge, legge di Mosè, 10 comandamenti, mi sono fatto come uno che è sotto la legge. Quelli senza la legge mi sono fatto come senza la legge. Insomma, e poi dice verso 22, 1 Corinzi 9:22, mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Amen. Capisci? Ok, vai avanti a leggere Atti 17:22.
Atti 17:22,
qui ti insegna come faceva Paolo evangelizzare quelli che adoravano le statue. Quindi se tu vai in chiesa cattolica piena di statue, lascia perdere le statue, preoccupati delle anime e non andare a criticare voi pagani, è ridicolo. Paolo non ha fatto così per raggiungere i greci che adoravano le statue. Verso 22.
E Paolo, stando in piedi in mezzo al Areopago, disse: Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi.
Cioè, non è detto pagani del diavolo, religiosi.
Wow.
Cioè, per noi uno che è religioso per noi è quasi un'offesa, però sai, certa gente gli piace sentirsi chiamati religiosi.
Continuo?
Sì.
Poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio.
Ehi, hai capito questo cosa fa? È andato lì ad evangelizzare i greci dicendo: vengo nel nome del vostro Dio sconosciuto. Ma era così la storia?
No.
Ma ci mancherebbe altro. Ti pare che Paolo predicava un Dio sconosciuto?
No.
Paolo conosceva nome, cognome, indirizzo, data di nascita, che è l'eternità dell'eternità, l'inizio, l'alfa, la fine, l'omega, conosceva tutto. Figurati se era sconosciuto, infatti lo aveva nel suo cuore. Quindi, fratelli evangelici che andate a evangelizzare i cattolici, per favore, smettetela di criticare che ci hanno stato, sennò diventate come testimoni di Dio. Fratelli cattolici che evangelizzate certi protestanti che sono più pagani di certi cattolici, okay, non andate a dire io, i cattolici sono superiori, no, andate in nome dell'amore, nel nome di Gesù, in nome della gioia, in nome dell'amicizia. E alla fine prenderemo le religioni di qua e di là, le butteremo fuori dalla finestra. Alleluia. E cresceremo nell'unica religione giusta, che è quale?
Gesù!
Gesù! Anche chiamato il cristianesimo vero.
Amen.
Guarda, io ho rispettato la tradizione quando ero in India, le loro tradizioni indù. Quando evangelizzo i musulmani rispetto la tradizione dell'Islam. Quando evangelizzo gli atei parlo la lingua degli atei. E ho rispettato le tradizioni dei cristiani ortodossi in tutti quegli anni che sono stati in Europa dell'Est. Mi sono fatto evangelico con gli evangelici, mi sono fatto avventista con gli avventisti, mi sono fatto battista, mi sono fatto luterano. Mi sono andato in Danimarca, mia moglie è danese, mi sono fatto luterano. Capisce che c'è tutta la famiglia in Danimarca, era offesa perché... mi ricordo da Gabriele che non era battezzato luterano. Ok, vabbè, se proprio insistete, ero dovuto prendere Gabriele e portarlo dal prete, dal pastore luterano. Ho detto, sono venuto qui e sono qui. Poi cosa è venuto a fare? Mi hanno detto che devo battezzarlo, sono qui. E sai, da far contento i miei parenti. Insomma, sono gente rispettabile, siamo amici, però questa è la loro religione. E allora, comunque tanto quando torniamo, che noi siamo, quando torniamo in Europa, lo battezziamo noi stessi anche, perché noi siamo cristiani. Ah no, non è possibile, non si può battezzare due volte. Ah non si può? E fa, no, assolutamente, di tutto contento, meno male, non posso andare allora. Lasciamo perdere. Insomma, ho cercato di fare luterano e con molto poco successo. Ho cercato di mi sono fatto pentecostale, mi sono fatto testimone di Geova per vincerli a Cristo. Ho incontrato anche pentecostali che adoravano più il loro edificio di pietre che non obbedienza andare per esempio a evangelizzare nelle strade. Insomma, come Paolo, cosa ha detto Paolo? Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ogni modo alcuni. Ora, per quale motivo io italiano non dovrei farmi cattolico coi cattolici? Che conta di onorare la Pasqua che pure i cattolici celebrano in data diversa degli ortodossi o dagli ebrei? Che conta di onorare questa data o quell'altra? Uno è un moscello di olivo, perché adesso siamo in tema di Pasqua, quindi devo dilungarmi un po' su questo. Uno è un moscello di olivo, cari fratelli, non contamina la nostra santità, va bene? Non più delle statue, degli edifici religiosi quando vi andiamo a evangelizzare, ma invece dobbiamo guardarci dalla nostra presunta superiorità religiosa, che certamente quello sì che contamina il nostro amore verso tutti e ci chiude le porte che Dio apre perché li evangelizziamo. Se andiamo là a criticarli non possiamo più evangelizzarli, o criticare o evangelizzare, o mostrare la tua superiorità, il tuo bla bla, il tuo intellettualismo religioso superiore, o stai zitto, fai l'umile, lavi i piedi come Gesù e li vinci alla salvezza. Come il Natale, anche la Pasqua, noi onoriamo l'evento del quale si tratta, va bene? In questo caso cos'è l'evento della Pasqua? La resurrezione di Gesù. E certamente non le tradizioni delle religioni che si sono ammucchiate, come l'uovo di Pasqua, il falso Babbo Natale, che solo è per la gioia dei commercianti. Ecco, qual è la vera sorpresa di Pasqua? Non è il regalino nell'uovo, ma la sorpresa di Pasqua è la sorpresa di Dio quando ha fatto risuscitare Gesù, con la quale resurrezione ha scioccato a chi? Ha sconvolto il diavolo e tutto il suo regno di demoni, che non mica se l'aspettavano, che poveracci. Mostrando a tutti, e tutti che non sono accecati dall'ateismo, che il vero Dio di questo mondo, ok? Dice il maligno che cerca di tenere il mondo sotto controllo, quindi mostra agli atei chi è il vero Dio di questo mondo, non il maligno. va bene, che cerca di controllare tutto con la morte, va bene, ma che il vero Dio è Cristo, l'ha mostrato con la resurrezione, che ha vinto la morte, ok? Che appunto è il vero regalo di Pasqua, la resurrezione di Cristo. Quindi è il vero regalo e non è quello che si trova dentro nel, come si dice, nell'uovo di Pasqua, va bene?
Sì.
Gloria al Signore, noi siamo contenti che sì. Dio ci ha fatto questo regalo?
Sì, amen. Regalo più bello.
Ok, grazie Signore. Amen.
Grazie,
quindi,
Gesù.
Guarda, quindi la vera sorpresa di Pasqua, dammi una, Angela, ora vuoi cominciare a leggere per cortesia, Efesini okay. capitolo 1, verso 3.
Efesini 1, 3?
Sì. Okay. Questa è la vera sorpresa, il vero regalo di Pasqua è la resurrezione. Amen. Verso 3.
Efesini 1, 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo.
Alleluia.
Amen.
Quindi salta al verso 7.
In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha rivestita abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevole che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Continuo?
Sì, leggi l'11.
In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà.
Non è bello? Non è bello che siamo stati predestinati? Guarda, verso 13. In lui voi pure avete ricevuto il sigillo dello Spirito a voi promesso.
Che era stato promesso.
Amen. 14.
Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Perciò anche io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazia per voi,
guarda,
ricordandovi nelle mie preghiere.
Salto verso 20, guarda.
Questa potente efficacia della sua forza, Egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo.
Ok, la resurrezione di Gesù è la potenza del cristianesimo, al di sopra di tutte le altre religioni. Tutti hanno profeti, hanno Buddha, Confucio e Maometto, ma non hanno un risorto. Dice, dimostrami la resurrezione. Non si può dimostrare, perché Dio l'ha nascosta dietro la fede. Perché? Perché non vuole che i diavoli si salvano, semplicissimo. Un diavolo non può e non deve, infatti se tu leggi una bella scrittura per quelli che vogliono il manoscritto col timbro di Giulio Cesare, che assicurarsi che è stato scritto 2000 anni fa, il timbro, e no, Dio non lo vuole dare, perché? Perché niente, perché Dio ha spiegato in Matteo 13 che anzi, non solo capiscono poco, ma gli parlo anche in parabole, così capiscono niente del tutto. Ma perché tu gli parli in parabola? Già non capiamo noi, che si suppone siamo quelli che cosa capiranno niente. E perché loro hanno chiuso il cuore, ha detto Gesù, vedono ma non vedranno, ascolteranno ma non capiranno, io non li salvo. Perché? Matteo 13 ha detto, perché hanno chiuso il cuore. Quindi è inutile che questa gente cerca manoscritti. Il signor Odi Freddi, uno dei sacerdoti dell'ateismo che insegna all'università, che insegna ateismo all'università camuffato da altre cose, niente, ma quale manoscritto? È per fede, va bene? Allora, dove eravamo? Che verso eri?
20.
Al 20, 21.
Allora, Cristo lo resuscitò dai morti, lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa Egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo della Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti.
Alleluia, 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 wow. Gloria al Signore. Amen. A me mi fanno ridere quelli che dicono, dammi la dimostrazione di chi ha scritto la Bibbia. Ma cosa vuoi, anche se la Bibbia è stata veramente scritta da Pinco Pallino, che ti dico io, ma quello lì può scrivere quello che gli è parso. Mica la Bibbia è vera perché hanno scoperto un manoscritto nella cantina di mio nonno, assolutamente no. La Bibbia si dimostra perché tu fai una prova e dici: Maometto, Buddha, Confucio, tutti quanti, mostratemi che siete messaggeri di Dio. Silenzio, zero. Demoni, perdon, idoli indù, mostratemi, silenzio. Poi chiedi a Gesù Cristo con tutto il cuore, però.
Amen.
Gesù, se tu veramente sei figlio di Dio, me lo mostri con tutto il cuore? E Gesù te lo mostrerà. Però c'è una virgola, con tutto il cuore.
Amen.
Ok? E quindi i cristiani che si facevano buttare nell'arena davanti alle belve, farsi sbranare, perché per testimoniare che hanno visto Gesù risorto, ripeto, per testimoniare che hanno visto Gesù risorto, penso che l'avrebbero fatto. Come hanno fatto a tramandarsi un Nuovo Testamento del quale esistono quasi 30.000 manoscritti, che tutti sono tutti più o meno uguali, a differenza delle sciocchezze che dicono gli atei, sono quasi tutti uguali, manoscritti originali, che sono quasi 30.000, non hanno nessuna contraddizione, va bene? Cambierà qualche virgola. Non esiste una religione, un documento al mondo, nella storia, che abbia manoscritti della Bibbia originali, che nei primi, secondo secolo, va bene? Quindi come facevano i cristiani a farsi crocifiggere, bruciare vivi, torturare per dire che hanno visto Gesù risorto?
È vero.
Ma quale se lo sono scritto loro? Niente affatto. Ci sono quasi 30.000 manoscritti e sono tutti uguali in qualunque aspetto. Allora, gloria al Signore. Guarda, mi leggi, io ho scritto qualcosa, me lo leggi tu, Angelina?
Va bene.
Ho preso degli appunti che ti ho passato.
Cos'è la Pasqua? È un regalo che non meritiamo, che il nostro Dio di amore ci ha fatto. Buona Pasqua, fratelli, buona Pasqua. Che possiamo tutti in questa Pasqua dedicarci e ridedicarci ad amare Dio così come Gesù ci ha amati, fino all'ultimo respiro e l'ultima goccia di sangue. Chi di noi lo vuole fare, alzi il suo cuore ora in questo momento e dica sì. E amen nel suo cuore, perché questa è la vera Pasqua, inizia con il nostro sì nel nostro Getsemani. È l'accettazione della scalata del nostro Calvario, portando la croce della volontà di Dio nella nostra vita. È l'accettazione dei chiodi, che questa spesso significa. È il sopportare il mondo che ci deride, vedendoci appesi come immondizia alla croce della volontà di Dio. Gesù sulla croce aveva sete e gli diedero aceto. A volte abbiamo sete di amore e amicizia, ma quelli intorno a noi ci danno l'aceto dell'odio, rancore, critiche. Eppure vogliamo solo dare a loro la verità e la salvezza di Gesù. La Pasqua per noi deve significare la morte a tutto ciò che amiamo in questo mondo. La privazione delle comodità del mondo, mentre la nostra carne cerca di farci invidiare quelli che hanno le benedizioni carnali del diavolo. Essere disposti a abbandonare la nostra Sodoma e Gomorra, come Lot, e non come la statua di sale che dovette lasciarsi alle spalle. Solo se questo sarà il significato della nostra Pasqua, comparteciperemo alla resurrezione di Cristo a pieni voti e faremo Dio orgoglioso e fiero che siamo Suoi figli, avendo scelto di crescere all'immagine del Suo grande Figlio Cristo, e non vergognoso di noi. Come Gesù disse, Matteo 25:23, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E alla fine di questo aggiunse, Matteo 26:1-2, quando Gesù ebbe finito tutti questi discorsi, disse ai suoi discepoli, voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua, e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso. Buona Pasqua, fratelli, buona Pasqua, buon Getsemani, buona decisione, buon caricamento della croce, buon Calvario, buona crocifissione, buona sofferenza e buona morte nella fede di Cristo, perché solo così avremo una buona resurrezione. Come è scritto in Ebrei 11:36, Altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Dio vuole darci una risurrezione migliore. E ora ubbidiamo alla parola per averla, perché è questa la Pasqua della vera Chiesa, una di ubbidienza e non di cerimonie morte. E allora, buona Pasqua.
Buona Pasqua, fratelli, buona Pasqua. Gloria, gloria, gloria. Cerchiamo di capire il significato della Pasqua. Non è farsi una mangiata fino a che ci viene il mal di stomaco, riempirsi di cioccolati, distruggere i nostri figli viziandoli con i regali, con i doni, come fanno a Natale. No, questo è paganesimo.
Sì.
A Natale e Pasqua non si danno regali a chi? Cosa, perché dai regalo a me? Io ho litigato con parenti che si offendono perché a noi non ci interessa di fare regali di compleanno. A me, a lui gli ha dato l'orologio, a me mi ha dato questo, a lui gli ha dato questo, a me non mi ha dato quell'altro. Aspettano il Natale e la Pasqua per avere il regalo. Paganesimo al 100%. A Pasqua e Natale il regalo si fa a Gesù, si va a evangelizzare, si va a dare regali alla gente. Quale regalo? La salvezza di Gesù, liberazione dai demoni, guarigioni dalle malattie, questi sono i regali. Cosa vuoi? Stati qua, cosa volete stare qua a darsi regali gli uni gli altri? Andiamole a darlo al Signore, alle sue pecore. Questo è la Pasqua.
Amen.
Per me ogni giorno è Pasqua, ogni giorno è Natale. Io odio le feste nel senso che devo aspettare 12 mesi per festeggiare Natale, aspettare 9 mesi per festeggiare la Pasqua. Ogni giorno io voglio amare Gesù. Perché di amare Gesù, non so, come gli avventisti, amarlo di più il sabato? E perché gli altri giorni devo amarlo di meno? Romani 14,5 dice: ogni giorno c'è chi stima ogni giorno uguale. Io sono uno di questi. Anzi, non uguale, ogni giorno voglio, con l'aiuto di Dio, amare Gesù sempre di più e sempre di più. Ogni giorno è domenica, ogni giorno è festa, ogni giorno è il giorno di trasportare la croce dell'amore di Gesù, della gioia di Gesù, la croce della benedizione di Gesù, la croce della sofferenza di Gesù, la croce del Calvario di Gesù, la croce della tribolazione di Gesù, la croce della vittoria di Gesù. La croce dell'evangelizzazione di Gesù. Voi avete raccolto questa croce, siete andati in questa scuola, avete raggiunto 1000 ragazzi che tutti i demoni della zona stanno cercando di far diventare diavoli come loro. Che ascoltino queste canzoni che insegnano ribellione contro i genitori. Devi essere libero da qualunque autorità. E no, mi dispiace, questa è la Bibbia satanica. Non vogliamo essere liberi da qualunque autorità, perché siamo sotto l'autorità dell'amore, di Dio, del Vangelo, poi dei genitori, dei fratelli. Quindi questa storia che questi diavoli travestiti di cantanti vengono a suonarmi con la chitarrina, ma che se ne vadano all'inferno, queste bugie, insieme a loro, se non vogliono ricevere Gesù.
Amen.
Angela, io andrei oltre.
Amen. Allora, ascoltiamo una canzone di Domenico Greco, L'ultima cena.
Amen. Dio benedica Domenico Greco, non ho piacere di conoscerlo, ma è uno che ama Dio, lo capisco dall'amore che mette nelle sue parole, nei suoi canti.
Dalla profondità, sì.
È dolce questo fratello.
Amen.
Cos'è, cattolico, evangelico?
Sì, è cattolico.
È cattolico.
Sì.
Dio lo benedica, al Signore non gli interessa niente in quale pollaio, in quale catapecchia andiamo la domenica mattina. Sono tutte sbagliate le catapecchie, ce n'è solo una buona. Qual è, Dora?
Gesù.
Gesù la nuova. Eri sveglia o eri appisolata?
No,
cerchiamo di svegliarci.
I was enjoying the message.
Cerchiamo di non stare a scaldare panchine qui, se no che dopo aver ripreso gli altri, che noi stessi non dobbiamo essere, ci meritiamo una sgridata. Quindi, in nome di Gesù, svegliamoci, andiamo. Angela, come si chiama la canzone?
L'ultima cena.
L'ultima cena.
Sono le parole di Gesù che ci parlano.
Quindi sai cos'è l'ultima cena?
Sì.
Cos'è?
È prima di Getsemani.
Ma cos'è? Una parola.
È Gesù.
La Pasqua.
Il corpo
l'ultima
di Gesù.
Cena era la Pasqua, capisci?
Sì.
Si dice.
Sì.
È l'ultima cena, è appunto la Pasqua. No? Abbiamo fatto la comunione la settimana scorsa,
sì.
No? Quindi ci siamo preparati per la Pasqua.
Amen.
Gloria al Signore. Andiamo? Amen.
Questo cielo è l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà, la verità Lui sarà vostra forza. Sono nel Padre, voi me rimanete in me, come dei tralci alla vite che la linfa dà. E non vi lascerò mai soli, se il mondo vi odierà. Sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro. Questo pane è il mio corpo offerto, io lo dono a voi, miei fratelli. Questo è il calice che fa nuova l'alleanza fra voi e il Padre Dio. Nel sangue mio questo è mia memoria. Sarò per sempre con voi nelle avversità, sarà l'amore del Padre che vi guiderà. E non vi lascerò più soli, se il mondo vi odierà. Sarò sostegno per il regno che il Padre dà, ed è già dentro voi. Io vi ho scelti per vivere l'amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli, amore più grande al mondo non c'è.
Dentro voi.